Bene, intanto vi porto i saluti di Don Sergio, che su in seminario sta bene, fa il suo dovere, gli diamo anche da mangiare, quindi... Ebbene, riprendiamo il nostro cammino, stiamo camminando con Abramo e abbiamo detto che l'esperienza della fede è un'esperienza molto profonda che porta a un riorientamento del cuore e della vita. A proposito della fede, a me piace molto l'espressione di Sant'Ambrogio, che trovo molto vera: ubi fides, ibi libertas, dove c'è la fede, dove la fede matura, cresce, cresce anche una grande libertà interiore. Dove la fede cresce, dove il rapporto col Signore cresce, attorno a questo rapporto tutto si equilibra e si orienta in maniera adeguata, ci si rapporta in maniera più libera con le cose, questo rapporto lo si chiama povertà o sobrietà, ci si rapporta in maniera più libera con le persone e possiamo definire questo rapporto adeguato castità, che è il contrario dell'incesto, etimologicamente il contrario di castità è l'incesto, appunto è l'inglobare l'altro e non accettare che sia un altro da noi. Ci si rapporta in maniera più adeguata con se stessi, con la propria libertà, diciamo così, e questo rapporto adeguato lo chiamiamo obbedienza, capacità di consegnarsi con fiducia. Ecco, attorno al rapporto adeguato con Dio tutto matura in questo modo, matura una modalità libera, matura di relazionarsi con tutto e con tutti. Ma certo, tutto questo è molto ideale, è un punto di arrivo. E in effetti, se leggiamo la Genesi, vi invito a farlo, ecco, tutto questo racconto di Abramo, si vede bene che non è un cammino lineare. Abramo, come dire, impara col tempo, Abramo scade e cade varie volte. In questo senso Abramo ci rappresenta e possiamo ben rispecchiarci in lui, nella sua esperienza. È sempre un po' così, per questo vale la pena non tanto o soltanto teorizzare o fare teorie sulla fede, ma vale la pena prendere in mano la scrittura. Perché nella scrittura possiamo ritrovarci e riconoscerci, non in teoria ma in concreto. Vediamo uomini che camminano, che cadono, si rialzano, uomini veri, uomini come noi che vorrebbero seguire il Signore pur con tutte le loro fragilità. Qual è la grazia che chiediamo questa sera? Perché come dicevo ieri bisogna chiedere una qualche grazia, non possiamo fare dei passi in queste cose così grandi da soli. La grazia di questa sera è un po' quella tipica della tappa di purificazione, per dire così un po' in maniera aulica, nel cammino degli esercizi spirituali. Chiediamo la grazia di dare un nome alle azioni o agli affetti disordinati della nostra vita. Quando si vivono gli esercizi spirituali o la Quaresima, è buona cosa anche accostarsi bene al sacramento della confessione, dando un nome alle azioni, ma molto di più e più profondamente agli affetti disordinati che stanno dietro le azioni. In questo senso ci rispecchieremo in Abramo e anche in Lot per vedere quali sono le loro paure o attrattive disordinate. Più uno vede il principio e fondamento, cioè la bellezza dell'essere davanti a Dio, più scopre i suoi disordini interiori. Quindi non stupiamoci di vederli, chi non li vede perché non sa neanche chi è e dove sta andando, ma chi ha voglia di camminare verso Dio li vede bene, le sue pochezze, le sue fragilità, questo è normale. A proposito di disordini degli affetti e delle azioni, mi viene in mente il capitolo 7 di Matteo, nel quale Gesù, in polemica con i farisei e tutti gli altri che ritenevano che per essere puri bisognasse fare le abluzioni, lavarsi le mani, eccetera, Gesù dice non è una questione esteriore, è dal cuore che nasce l'impurità, è dal cuore che tutto viene fuori, appunto nostro obiettivo è l'orientamento del cuore, dei desideri, di ciò che cerchiamo. E Gesù elenca una serie di cose, partendo da azioni visibili, andando sempre più in profondità fino agli affetti più disordinati interiori. È questo l'elenco che Gesù offre. Dice: sono queste le intenzioni cattive, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri. E queste sono cose che si vedono se ci sono mediamente. Ma poi va più in profondità, dietro questo ci sono affetti disordinati, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia, fino alle ultime due cose che sono proprio il fondamento, superbia e stoltezza, superbia, l'io che si ingigantisce, vuole inglobare tutto, dicevamo ieri sera, ma dietro sta la stoltezza. Che cos'è nella Bibbia la stoltezza? Lo stolto è colui che vive come se Dio non ci fosse, è mettere da parte Dio, magari non teoricamente, ma farci noi protagonisti e Dio lo mettiamo in un angolo come non ci fosse, come non fosse Lui realmente il protagonista. Bene, questa è la grazia che vorremmo chiedere, e dunque non basta essere qui la sera ad ascoltare, cercare di ascoltare perché la sera è un po' faticoso, ma bisogna un po' riprendere tutte queste cose, perché naturalmente bisogna esercitarsi, fare un po' la fatica di andare a fondo e di dare un nome, per esempio, questa sera con l'aiuto della grazia, a quella che è la paura o l'attrattiva disordinata della mia vita. E allora, per dire qualcosa sulle paure, sulle attrattive, ci soffermiamo su queste due scene, la scena della discesa in Egitto per la carestia e la seconda scena invece quella della disputa fra i mandriani di Abramo e Lot. Prima scena, ci chiederemo quali sono le paure di Abramo. Nella seconda scena invece, a far brutta figura più che Abramo e Lot. Potevo scegliere altre scene in cui Abramo fa brutta figura, diciamo così, fra virgolette, però per andare un po' nella linearità, allora prendiamo Abramo per vedere una qualche paura e prendiamo invece Lot per vedere una qualche attrattiva un po' disordinata. Partiamo dalle paure di Abramo, cioè da questo brano di Genesi 12. Abramo scende in Egitto con Sara, con Lot, a seguito della carestia. E qui ascoltiamo le prime parole di Abramo. Non ha ancora parlato Abramo. Dice le prime parole, che sono sempre più importanti. E che cosa dice? Fa una pessima figura. Perché dice, ecco, dice a Sara, senti, qui si mette male perché tu sei bella. E se vedono che sei bella, magari per averti fanno fuori me. Allora fai finta di essere mia sorella. Così almeno, non solo non faranno fuori me, ma magari ci guadagno anche qualcosa. Dunque questa è la prima frase pubblica di Abramo, una pessima figura. Che cosa emerge da questa frase? Ci verrebbe da dire, ma Abramo non era mica partito, non aveva lasciato un certo modo di essere perché aveva incontrato Dio. Intanto un primo appunto possiamo subito farlo. In tutta questa vicenda Dio non è mai citato. Abramo si è già dimenticato di Dio. Non sta davanti a lui, non vive con lui questa difficoltà. Nella difficoltà lo mette da parte, invece che viverla in questa alleanza, in questo essere partner di Dio, se ne dimentica, lo mette da parte. Questo è l'inizio di tutti i mali. Emergono le paure, soprattutto la paura di essere ucciso. È una paura realistica? Ma non si capisce, anzi, a vedere come si comporta poi alla fine il faraone, sembrerebbe che non era una paura realistica. Ma si sa, nella nostra mente, nel nostro cuore, le paure a volte si ingigantiscono. E dunque, di fronte a questa paura, avendo messo da parte Dio, che cosa fa Abramo? Abramo strumentalizza Sara. Non essendo davanti a Dio in un atteggiamento maturo, non sta neanche davanti a Sara in un atteggiamento maturo. sei mia moglie, affrontiamo insieme questa difficoltà. No, usa Sara. E il suo piccolo discorso è davvero un discorso di manipolazione molto astuta. La manipola, quasi facendola sentire in colpa, perché se non fai così e mi fanno fuori, poi è colpa tua. Quindi è molto abile nel manipolare Sara, nel portarla a fare quello che vuole lui. In tutto questo vediamo realmente come un ritorno indietro. Si era staccato da quelle relazioni un po' possessive, fusionali, che dicevamo ieri sera, quel padre padrone, e adesso, alla fine, ritorna un po' infantile, perché sì, dice a Sara, di che sei mia sorella, ma in realtà è come se le stessi dicendo, fammi un po' da mamma, proteggimi. Vuole tornare un po' nel grembo materno, dove si sta bene, perché è appena uscito e già vede che il mondo è un po' difficile, complicato. Non solo, ma si vede che si comporta in maniera infantile perché vuole un po' tutto e subito, come i bambini. Già, se fai così, magari ci guadagnerò anche. Cosa avrebbe fatto in realtà il faraone? Non si sa, però possiamo dire che in questo brano il faraone fa proprio una bella figura, certamente più bella che quella di Abramo, perché appena il faraone si rende conto misteriosamente che quella era moglie di Abramo, rimprovera Abramo, perché non me l'hai detto? E lo lascia andare lasciandogli tutti quei beni che gli aveva dato per avere Sara. Quindi il faraone in realtà fa una bella figura. Quali sono le conseguenze di questo comportamento di Abramo? La prima, apparentemente buona, ma solo apparentemente, è che Abramo si arricchisce. Certo, si è arricchito, però ha rischiato di perdere la moglie. Ha preferito le ricchezze a condividere con la moglie questa questione. E perdere la moglie voleva dire dimenticarsi che Dio aveva detto a lui, guarda che avrai una grande discendenza, quindi mettere da parte la moglie voleva dire anche mettere da parte questa chiamata ad avere una grande discendenza. Altra conseguenza, l'Egitto è colpito. Proprio lui, che doveva essere una benedizione, mostrare a tutti la bellezza dello stare davanti a Dio e di vivere relazioni libere. Amati da Dio, lo amiamo e amiamo in Lui coloro che Lui ci affida, invece che vivere relazioni così e quindi mostrare la benedizione di Dio, come ieri sera si diceva, alla fine cade, fa cadere per colpa sua la maledizione sull'Egitto. Quindi tutto il contrario di quello che avrebbe dovuto fare e di quello che avrebbe dovuto essere. E tutto questo a causa di questa paura disordinata che ha orientato il suo cuore e le sue scelte in una direzione totalmente sbagliata. Dovrà fare del cammino Abramo per stare saldamente davanti a Dio in un atteggiamento di alleanza e davanti alla moglie anche in un atteggiamento maturo. Potremmo chiederci, ma quali sono le paure che attanagliano me? Anzi, forse direi di più, qual è la paura? La paura che mi attanaglia. Certo, ci sono paure spirituali a proposito di discernimento fra lo spirito di Dio e lo spirito del maligno. Ci sono anche delle paure spirituali buone, perché se la mia paura, come dire, è che l'altro si perda, che l'altro si comporti male, questa è una paura buona. Poi c'è la grande paura, fra virgolette paura, più buona di tutte, secondo la scrittura, che è il timore di Dio, è il timore di perdere l'amicizia con Dio, questa sì che sarebbe una bella paura, appunto, fra virgolette, che metterebbe da parte tutte le altre inutili paure. Ma tante volte noi troviamo in noi più paure, diciamo così, ispirate da ben altro spirito, dallo spirito del maligno, paure caratteristiche dell'uomo naturale, dicevamo ieri sera, non ancora spirituale, che vive come individuo in difesa di sé, non accettando il suo limite, quindi volendo inglobare e possedere tutto e tutti. Quali paure possono esserci per l'uomo autocentrato? La paura di perdere i beni, perché no? La paura di rimanere soli, che ci porta ad avere e a costruire relazioni anche a volte sbagliate o improbabili. La paura di perdere l'onore, la paura di perdere il potere, la paura di fallire. Sono le solite paure, però in ciascuno di noi sono presenti in maniera diversificata e forse a seconda di come siamo fatti ognuno ha una paura preponderante. C'è chi ha bisogno di avere del potere e non gli interessa troppo, come dire, del parere e del giudizio buono degli altri, c'è chi invece vive di più per avere un giudizio buono e per essere un po' applaudito. A seconda di come siamo fatti, insomma, le paure dentro di noi un po' si mischiano, ma qual è forse la paura che ritrovo maggiormente in me, che alla fine mi condiziona se mi analizzo profondamente davanti a Dio? Dietro le tante paure c'è la paura della morte, del fallimento più grande. Un filosofo molto noto distingueva le paure dall'angoscia. Le paure hanno sempre un oggetto, l'angoscia è qualcosa di generico che l'uomo naturale, l'uomo che vive come individuo, sente fortemente: l'angoscia della morte, l'angoscia di un fallimento totale. Potremmo anche chiederci, perché ci siamo detti fin dall'altro ieri che non vogliamo solo fare una verifica personale, che già sarebbe molto, ma anche una verifica un po' comunitaria. Ci siamo chiesti: ma dov'è orientato il cuore di questo popolo? Ecco, che paure ci sono in giro. Penso non sia necessario essere grandi analisti, io non lo sono, per scorgere che di paure ce ne sono tante, che anche il linguaggio politico è pieno di paure che vengono utilizzate anche per scopi, diciamo così, politici o per finalità magari non proprio pulite. Se guardiamo anche tanti discorsi, prescindendo anche dall'Italia, pensando a grandi nazioni del mondo, forse anni fa, decenni fa, si sentivano discorsi improntati a una qualche speranza, a un qualche sogno, a una qualche visione, forse anche idealista, ma ora invece, come dire, pare che vada più di moda, che riesca più ad arrivare al cuore delle persone quasi lo sventolare delle paure. Certo, dietro ogni paura c'è qualche problema, ci mancherebbe, ma dipende come le si utilizza. E la Chiesa in tutto questo, noi dovremmo essere il popolo della speranza, è il grande messaggio della prima lettera pastorale del nostro arcivescovo, come già abbiamo detto, il popolo che ammanta di benedizioni la terra. È così? Non possiamo nasconderci che la Chiesa in Occidente, in mezzo a noi, vive diverse difficoltà. Se la nostra speranza sono i successi mondani, sono i numeri, è dire quanti siamo, è dire tutti vengono, saremo sempre dei delusi, naturalmente, non è che si prevede un cambiamento in meglio a breve tempo. Questo è il grande tempo in cui mostrare se la speranza di cui viviamo è la grande speranza o semplicemente un po' delle speranze tutto sommato secondarie. Viviamo della grande speranza? Siamo gente che dice al mondo: noi viviamo di una speranza che non può venire meno. Mi risuona nelle orecchie un canto che in seminario ogni tanto fanno, in realtà le parole sono dell'arcivescovo, della preghiera che ha scritto per il suo ingresso in diocesi, e hanno musicato queste parole, e dice il ritornello: Chiesa libera e lieta canta, non ti opprima la tua povertà, condividi questa gioia immensa, Dio è con te. Non ci deve opprimere la povertà, di qualunque tipo, noi portiamo in noi stessi una gioia immensa che vorremmo condividere. Dio è con noi. Gesù, il crocifisso, è risorto. Siamo la Chiesa realmente della speranza. A proposito di paure, mi ritorna un po' ultimamente, ogni tanto, nel cuore Lucia Mondella, ecco quella lì, Promessi Sposi, capitolo 36, quando Renzo arriva al Lazzaretto e cerca la sua Lucia, al Lazzaretto, in mezzo agli appestati, girando di capanna in capanna, a un certo punto sente una voce, la voce della sua Lucia. Lucia sta consolando un'appestata e dice queste parole: paura di che, diceva quella voce soave, abbiamo passato ben altro che un temporale, chi ci ha custodite finora ci custodirà anche adesso. Paura di che? Chi ci ha custodite finora ci custodirà anche adesso. Questa è la fede. Dunque, questo primo brano ci ha portato a chiederci: ma quale paura abita il mio cuore? Il secondo brano, direi, lo prendiamo in considerazione per rispondere a questa domanda: quale attrattiva disordinata, se c'è, abita il mio cuore? In realtà paure attrattive sono due facce della stessa medaglia, quindi è probabile che a seconda di quella che è la paura si potrà capire qual è l'attrattiva. Ma insomma, soffermiamoci un po' anche su questo brano. Siamo ormai al capitolo 13, intanto Abramo qui inizia a fare una qualche bella figura, eh? E lo si capisce fin dall'inizio. Abramo torna dall'Egitto, nella terra di Canaan, si dice che torna con Sara e con Lot. Con, prima si era detto prese Sara, come anche suo padre Terach prendeva i suoi figli, qui torna con, quindi un atteggiamento più paritario. Ma soprattutto si dice, abbiamo letto, che ricomincia a pregare. Abramo ritorna a pregare, ritorna a mettere al centro della sua esperienza di vita questa relazione con Dio, a stare davanti a quel Dio che sempre comunque è davanti a lui. Notate, forse l'ho appena detto, non ricordo, ma che Dio in tutto questo si rivela molto paziente, non è che rimprovera Abramo o altro. Dio riprende sempre, riparte sempre, con grande pazienza ci accompagna. Ecco, Abramo torna a casa un po' migliore, con Sara, con Lot, e ritorna a pregare. Qual è la questione che si apre? Questa lite fra i mandriani, perché sono tanti, tanti capi di bestiame, non ci si sta, oltretutto i due gruppi sono in mezzo a due popoli, cananei e perizziti, dunque qui si rischia una guerra civile. Questa è la questione. Abramo interviene, il suo secondo discorso, ma siamo davvero su un'altra linea d'onda, a un altro livello. Qui si mostra molto più maturo Abramo. Qui non manipola, anzi, tratta Lot come un fratello. Tratta suo nipote come un fratello e lascia che sia lui a scegliere. Potrebbe far valere i suoi diritti, in quella società uno più anziano, figuriamoci, ha il diritto di scegliere prima, ma Abramo ha questa grande finezza, questa grande libertà, pur di evitare il tracollo della fraternità, è disposto a rinunciare, lui, a far scegliere all'altro. Siamo in un atteggiamento diverso, no? Qui Abramo dimostra di sapersi limitare, perché, come dire, è tutto mezzo, ma il fine è la relazione con Dio e con gli altri, il resto è mezzo. E qui dimostra che inizia un po' a capirlo, a interiorizzarlo. Lot come si comporta? Se leggiamo fra le righe, vediamo che Lot invece manifesta una profonda bramosia e cupidigia. Lot guarda attorno e la scrittura dice che vede una totalità. Guarda questa valle del Giordano, la vede piena, la vede totalmente piena. Quindi si ripete questo linguaggio che indica una totalità. Desidera, brama di avere tutto questo. Lo si può cogliere fra le righe, anche perché l'autore sacro dice subito che quel territorio che Lot guarda assomiglia al paradiso terrestre. E lui, un po' come Adamo ed Eva, lo guarda allo stesso modo, volendo possedere tutto questo. Assomiglia però un po' anche all'Egitto, dice l'autore sacro, per ricordarci cosa è avvenuto in Egitto pochi versetti prima, la cupidigia, in quel caso, di Abramo in Egitto. E dice anche che lì in mezzo c'è Sodoma e c'è Gomorra. Ovviamente i nostri non sanno cosa capiterà, ma noi che leggiamo lo sappiamo bene. E dunque, come dire, sì, è affascinato da tutto questo, ma si può intendere che tutto questo è fumo e l'arrosto è veramente poco. Molta appariscenza, ma dietro molti problemi. In ogni caso emerge un diverso atteggiamento esteriore. Lot appunto vuole tutto e subito. Avrebbe potuto dire ad Abramo: scegli tu, sei tu il più anziano. Invece Lot neanche ci pensa, è affascinato da questo che vede e lo vuole. Abramo invece si dimostra molto più maturo. Abramo si fida del futuro di Dio e privilegia la custodia della fraternità al possesso di un territorio o di un altro. È molto bello vedere anche la conclusione di questo brano. Dio interviene per benedire. Interverrà molte volte in questa vicenda di Abramo Dio per benedire, ma può farlo soltanto in quelle volte in cui Abramo accetta di limitarsi. Accetta una qualche separazione, accetta un qualche impoverimento, una qualche spogliazione. Lì dentro può entrare la benedizione di Dio, quando Abramo si fida di lui e accetta anche la sua pochezza. In quel caso, in tutti quei casi, Dio realmente può benedire, ha spazio per intervenire, per benedire. Fra l'altro, che cosa capita? Capita che ancora una volta si vede bene che quello che riteniamo importante è molto poco, quello che Dio dona è molto di più. Abramo ha lasciato scegliere a quell'altro, forse poteva pensare di essere rimasto un po' fregato, in realtà quello che riceve, la benedizione di Dio con tutto quello che Dio dice, che a te darò, eccetera, eccetera, è molto di più. Già qui, fra le righe, possiamo quasi vedere, prevedere il centuplo evangelico che Gesù promette a chi lascerà per lui tutte le cose o quelle cose che vanno lasciate. E certo possiamo anche intravedere un'altra cosa, che se Abramo riesce pian piano, ma poi ricadrà ancora in altri tranelli naturalmente, no? Però se in questo momento riesce a intravedere che vale di più la benedizione di Dio e la fraternità che i beni terreni, lo possiamo intravedere perché in qualche modo avrà visto che c'è un tesoro nascosto nel campo più grande e più importante di quei beni. Come dire, noi riusciamo a lasciare certe attrattive disordinate non solo perché diciamo no a queste cose, le schiacciamo sotto i piedi, ma molto di più e molto meglio, perché finalmente in positivo vediamo qualcosa di più grande, di più bello che ci attira. Senz'altro, Abramo sta intravedendo in qualche modo un evangelo, una buona notizia che c'è per lui, sta intravedendo la bellezza di Dio, ha intravisto un tesoro, insomma, che vale di più di quello che sembra dare un territorio dei beni materiali. E allora possiamo, concludendo, chiederci: ma qual è l'attrattiva, se mi guardo dentro, della mia vita? Sono domande simili, mi rendo conto, quelle che ci stiamo ponendo, ma sono tutte importanti per capire qual è l'orientamento del mio cuore, da che parte vado, da che parte voglio andare, non da che parte dico o penso di voler andare, dove vado veramente, che cosa desidero, che cosa mi attira, che cosa mi affascina, quale attrattivo, quale attrattiva, come comunità che cosa ci muove, quando agiamo, quando intraprendiamo, quando facciamo quello che facciamo, che cosa ci muove? Realmente il desiderio dell'annuncio del Vangelo? Realmente il desiderio del bene di ciascuno e di tutti? O di portare a casa qualcosa? Che cosa ci muove profondamente? E possiamo chiederci ancora, ma vediamo, vedo nella mia vita che cresce lungo il cammino il mio vigore, cresce lungo il cammino la mia libertà? Cresce lungo il cammino la mia libertà dai beni, per esempio. Il nome cristiano della povertà è la condivisione. Cresce il desiderio di condividere? Che la fede cresca, lo si deve vedere da questo. Cresce questo vigore, vera libertà, vero desiderio di condivisione? Da che cosa mi lascio aiutare? Che cosa può aiutarmi perché io rimanga nel fascino buono del tesoro nascosto nel campo? Mi può aiutare l'ascolto della parola, mi può aiutare la partecipazione ai sacramenti, mi può aiutare qualche fratello nella fede. Che cosa mi aiuta di solito a non perdere di vista il tesoro nascosto nel campo? E quando lo vediamo o lo intravediamo, questo tesoro è certamente più affascinante delle altre cose secondarie. Ma quando lo perdiamo di vista, tutto diventa più importante. Che cosa? Chi mi aiuta? Ho una vita spirituale seria? Perché se non prendo in mano la parola e non l'abito, se non vivo una vita sacramentale ordinata, se non vivo nella comunità esperienze di condivisione, insomma, che mi sostengono, come posso realmente non perdere di vista il tesoro, che essendo un tesoro è sempre un po' nascosto, appunto perché è il vero tesoro, non si presenta in maniera sfacciata, devi saperlo sempre di nuovo, cercare, cogliere, vedere il vero tesoro che ultimamente è il Signore Gesù, è il volto del Padre che Lui ci manifesta. E certo abbiamo bisogno di persone che sempre di nuovo ci affascinino in questo senso. E allora, avendo citato prima i promessi sposi circa le paure, cito qui un altro noto romanzo per concludere sulle attrattive. Mi è venuto in mente quel passaggio, penso noto, dei Miserabili di Victor Hugo. Siamo all'inizio di questo ampio romanzo, e questo galeotto Jean Valjean, che dopo 20 anni di carcere, non meritati per la verità, perché poveretto aveva rubato qualcosina, insomma, comunque esce dal carcere, non ha niente, nessuno, un vescovo santo, questo vescovo Myriel lo accoglie, un vescovo che è un uomo di preghiera, un uomo di grande carità, così viene descritto dall'autore, da Victor Hugo. E però in quella notte in cui viene ospitato, si sveglia, gira per la casa e vede l'argenteria, poca argenteria che questo vescovo aveva, l'attrattiva risorge, l'attrattiva di quel bene, e allora ruba tutto e se ne va, ma viene bloccato dalla polizia che riconosce l'argenteria, immagino, e dunque lo riporta dal vescovo. E qui avviene quel fatto che cambia la vita di questo, poi il romanzo sarà molto lungo, ma la vita di questo viene cambiata da questo fatto. Il vescovo davanti alla polizia dice: no, no, sono io che ho dato a lui questa argenteria, anzi ti sei dimenticato di prendere 2 candelabri d'argento, prendi anche quelli. Questo fatto cambiò la vita di quest'uomo. In che senso la cambiò? Perché certamente trovarsi di fronte a un uomo così libero ti porta a chiederti: Ma qual è il tesoro nascosto che quest'uomo ha intravisto, per cui è così libero da tutte le cose? In questo modo ha potuto anche questo ex galeotto intravedere, scoprire, aderire al vero tesoro che è Cristo e quindi vivere di conseguenza. Ecco, abbiamo bisogno anche noi di essere aiutati sempre, di aiutarci a intravedere qual è il vero tesoro. Ma intanto, appunto, teniamo nel cuore queste domande: quale paura, quale attrattiva, qualche volta disordinata, mi portano fuori strada e lontano dal tesoro e dalla vera bellezza che è quella della fraternità.